sono con noi oggi Narci Simion e Tullio Simoni per fare il punto di questo successo alla spedizione alla Makalu. Chiediamo innanzitutto a Narci quali sono stati i problemi veri cui siete andati incontro con questa spedizione. Poi vediamo anche i lati positivi, ovviamente.
Direi che problemi disastrosi o che ci hanno quasi messo in ginocchio non ce ne sono stati. Abbiamo avuto l'agenzia che ci procurava i portatori, che ci noleggiava le tende, che ci aveva dato i cuochi, ha avuto una programmazione, vorrei dire, un po' difettosa, per cui durante il trekking abbiamo saltato una tappa del trekking, quindi in due giorni abbiamo fatto la distanza che generalmente si fa in tre. Questa è stata una cosa che, portandoci all'Hillary Base Camp, aveva lasciato un po' di segno, nel senso salire troppo velocemente a quelle quote portava mali di testa, insonnia, inappetenza, eccetera. Nonostante questo, che poi è stato velocemente dimenticato. Altri problemi ci sono stati con approvvigionamento di verdure o alimenti, non tanto per colpa dell'agenzia, per la quota, dove l'inappetenza assieme alla continuità, così il cibo, la monotonia, ci avevano resi tutti un po' schifati verso l'acqua, che non riuscivamo a dare sapore, nonostante ovo, maltine, Enervit, caffè, zucchero, eccetera. Le bevande erano sempre insipide. Vorrei dire la mancanza assoluta di vegetali freschi, e alla fine, pur avendo speck e salsicce molto buone, il fatto di non aver pane, alla fine eravamo tutti un po' stufi di questi alimenti.
Tu ci hai fatto una scaletta dei problemi alimentari più che altro. Altri tipi di problemi, per esempio fisici, medici, cioè le difficoltà di acclimatazione?
Sì, queste sono sopravvenute con una certa gradualità. Ognuno di noi ha trovato alle varie quote il momento di crisi, di mal di testa, ripeto, di vomito, mancanza di energia, però sono state superate queste situazioni normalmente, vorrei dire, senza l'uso di medicinali o di altre cose. Ovviamente ogni fisico reagisce in maniera differente all'altro, abbiamo una gamma di quote che va dai 5.000 metri agli 8.500, ognuno trova la propria quota di crisi, ci si abbassa, si riposa e si riparte, e la volta dopo ecco che l'acclimatazione fa sì che queste crisi gradatamente vadano a sparire.
Senti, invece ci sono stati dei problemi di convivenza attorno al Makalu. In questo periodo c'erano una decina di spedizioni, no? Qual è stato la sintonia che avete trovato con le altre spedizioni, e quali problemi ci sono stati?
Problemi grossi non ce ne sono stati. È ovvio che ai vari campi, quando soffia il vento, ognuno si infila in una tenda senza badare chi sia proprietario. Se è ovvio che si usano le bombolette di gas e gli alimenti di qualcun altro, e noi abbiamo trovato austriaci nelle nostre tende, a volte così ci si aiuta, ci si ospita, a volte si sta in una tenda prevista per una persona, ci si sta in due, si ospitano questi stranieri. Questi, vorrei dire, sono stati dei problemi lievi e trascurabili. Invece siamo riuscite, così, col buon umore e la nostra vorrei dire allegria, siamo riusciti a trasferirla ai cileni, ai neozelandesi, agli iraniani, anche ai coreani. Gli spagnoli li abbiamo conosciuti poco perché sono partiti presto. Siamo in ottimi rapporti elettronici con gli americani. Vorrei dire che tutto sommato siamo risultati più vivaci dell'intero campo base. Ricordo c'erano più di 100 persone e la nostra tenda era un po' una specie di refugium peccatorum per gli affamati o i golosi.
Senti, ma dal punto di vista della collaborazione tecnica nella salita ai vari campi, magari lo chiediamo a Tullio Simoni, avete collaborato con le altre spedizioni e in che termini?
Noi avevamo il nostro programma per cui le nostre tende venivano montate giorno per giorno e le corde fisse nella stessa maniera, per cui non è che ci sia stata proprio una collaborazione con gli altri gruppi. Per quanto riguarda, come diceva Narci, l'affiatamento tra i gruppi, tra gli austriaci, sicuramente abbiamo avuto la collaborazione loro per la salita del Giampaolo, ma le nostre tende venivano montate da noi come le nostre corde.
Ma e le corde per esempio erano già installate oppure avete voluto installarle voi o altre spedizioni le hanno messe?
Ma diciamo che se si trova una corda, chi ne ha bisogno sfrutta la corda esistente. Generalmente ogni spedizione mette la propria.
Raccontaci un attimo il percorso tra i vari campi, la durata, cioè il tempo per esempio di percorrenza, la tipologia della salita, cioè neve, roccia, temperature. Cioè facci un attimo un diario delle salite.
Dal campo base alto, che è un grande ghiaione, dove vengono montate tutte le tende e rimangono fisse per il campo base, che è a 5.700 metri, si parte al campo 1 che è a 6.400 metri e viene montata una prima tenda, dove viene portato quasi tutto il materiale per installare i prossimi campi. A 6.700 c'è il secondo campo, con una parte di corde fisse per arrivarci, e poi dai 6.700 del secondo campo si parte per il Makalula, che è a 7.400, e sono tutte corde fisse, ed è il punto più difficile dal 6.700 e più verticale, dai 6.700 ai 7.400 metri. Poi dai 7.400 metri è stata messa una tenda senza essere montata, però predisposta per essere montata ai 7.900 metri, una tenda d'emergenza per il rientro di chi doveva arrivare in cima, casomai ci fosse stati dei problemi.
Ma e dal punto di vista della salita, cioè su ghiaccio, su roccia, cioè utilizzate ramponi?
I ramponi vengono messi ai 6.000 metri, verso i 6.000 metri, e fino in cima servono i ramponi perché è tutto ghiaccio, neve e ghiaccio, con qualche tratto di roccia verso il Makalula, dove il punto è più verticale.
Torniamo a Narciso Simion. Quali sono state le differenze fra l'impresa delle Aquile di 25 anni fa al Daulaghiri rispetto al Makalu di adesso?
Sì, io premetto che posso immaginare quali furono le difficoltà che incontrarono i nostri colleghi al Daulaghiri 25 anni fa. Parlando poi anche con i salitori e i vari componenti, prima di tutto credo fondamentale il senso di isolamento che loro devono aver provato, perché sono rimasti all'incirca 3 mesi senza contatto di nessun genere. Credo che la notizia della vittoria abbia impiegato più di 15 giorni per arrivare in Italia, mentre noi, come sapete, nel giro di 3/4 d'ora, un'ora, potevamo comunicare, conoscere informazioni proprio nel cosiddetto tempo reale. Questo credo sia la più grande e concreta differenza. Un'altra cosa, credo che noi abbiamo avuto la facilitazione di interpellare gente esperta di Himalaya, abbiamo potuto chieder loro notizie e suggerimenti sull'equipaggiamento, sui modi per evitare, che ne so, malori, conseguenze, eccetera, modi per proteggersi, ad esempio, dal sole, dal freddo, tutti i vari trucchi che gli esperti ci hanno suggerito. Vorrei cogliere l'occasione per citare e ringraziare Abele Blanc, una guida alpina valdostana che è stato un po' il grande ispiratore di Renzo Corona, sia nella scelta della montagna che nel suggerirgli i dettagli, anche quelli più trascurabili.
Perché questo Valdostano era già stato sul Macalù allora?
Sì, un grande alpinista che ha già fatto 11.8000 e esattamente un anno fa lui era salito sul Macalù. Conoscendo un po' il mondo delle guide alpine, conoscendo alcuni componenti della nostra spedizione, lui disse, secondo me il Macalù è una montagna per voi.
Abbia valutato e di conseguenza vi ha consigliato la montagna giusta. Senti, ma prima di partire avevate fatto un calcolo delle probabilità di riuscire ad arrivare a questi 8.475 metri del Macalù? Dillo sinceramente, a impresa conclusa.
Bene, non c'è bisogno di far calcoli. Si sa che la montagna può essere, come si può dire, tenera verso i salitori o può essere spietata. Non c'è modo di saperlo in anticipo. Noi ci siamo preparati con modestia e con testardaggine durante l'inverno, però sinceramente non sapevamo come sarebbe andata a finire.
Che cosa vuol dire ci siamo preparati con testardaggine? Spiegaci. Dal punto di vista tecnico, immagine, cioè.
Dislivelli in salita con qualunque tempo, di corsa con gli sci qui da noi nelle pale di San Martino. Ovviamente noi non siamo professionisti, siamo tutta gente che ha il proprio lavoro, per cui lo facevamo, vorrei dire, a tempo perso, alla sera, durante i weekend. Abbiamo fatto anche uscite sci alpinistiche nelle Alpi per prendere un po' di abitudine alla quota, ma soprattutto ci siamo allenati intensamente. Vorrei dire che uno dei nostri componenti, non faccio il nome, ha tenuto conto delle salite, aveva 70.000 metri di salita in un inverno, un altro ne aveva 29.000 e così, quindi è un notevole allenamento, una preparazione seria. Per una e come abbiamo visto, tutto questo è servito.
Per una montagna molto impegnativa come il Macalù. Allora, prima abbiamo approfondito un po' gli aspetti negativi, diciamo così, di questa spedizione. A tutti e due volevo chiedere quali sono stati gli aspetti positivi. Uno, immagino, quello che è trasparito anche dalle notizie, dai messaggi che ci arrivavano quotidianamente via internet, quello del grande affiatamento fra voi. Spiegaci un attimo dal punto di vista, ovviamente qua siete dei grandi amici, no? Oltre che delle guide alpine, ma poi sul Macalù in completo isolamento com'è stata?
Beh, noi siamo cresciuti alpinisticamente assieme quasi tutti, forse il Narci un po' più vecchio, comunque anche con il Narci sono 20 anni che bene o male si va a arrampicare, si parte al mattino presto e si rientra la sera. Per quanto riguarda al Macalù i problemi non ce ne sono stati, di grossi problemi, però l'affiatamento viene dall'amicizia che c'è prima e l'abbiamo riscoperta, portata avanti tra di noi, e penso che ci rimarrà per molto tempo questa amicizia che abbiamo ripristinato al Macalù.
Approfondiamo un attimo nel dettaglio le due ore successive, i momenti successivi che Giampaolo vi ha comunicato di essere arrivato in cima. Com'è stato?
Innanzitutto immediatamente una gioia, perché poco prima, sinceramente non ricordo, ma vorrei dire una mezz'oretta prima, il coreano è arrivato in vetta attraverso un'altra via, un'altra itinerario che si chiama French Couloir. Aveva comunicato a suo fratello in coreano che dietro di sé non vedeva nessuno. Allora eravamo piombati, e perlomeno coloro che avevano sentito la radio, io al campo base, in una specie di demoralizzazione, vorrei dire anche intensa. Io ero a fianco della radio, demoralizzato, vorrei dire quasi rassegnato. A un certo punto io e Renzo ci stavamo parlando, lui dal Macalù, là io al campo base, e in quel momento Giampaolo ha tolto la radio dallo zaino, l'ha accesa e si è introdotto in una conversazione dicendo che era arrivato, e questo ha cambiato completamente il corso della spedizione e di conseguenza delle nostre emozioni.
Scusa, ma tu e Renzo vi stavate dicendo non ce l'ha fatta, non sta arrivando su, che cosa vi stavate dicendo tra te e Renzo?
Ma sinceramente non ricordo, credo fosse che Renzo non riusciva a vedere, pur essendo andato oltre il Makalula, non riusciva a vedere e capire a che punto fosse Giampaolo, una cosa di questo genere. Naturalmente per il freddo le radio venivano spente immediatamente dopo, quindi i contatti radio erano un po' un aggiornamento saltuario, sì, che facevamo. Subito dopo cos'è successo? Beh, al campo base eravamo io, il cuoco e il medico e abbiamo urlato come vuole la tradizione, tanto lì il silenzio è profondissimo, basta poco. E gli austriaci, i neozelandesi, Guy Cotter ci avevano sentiti, avevano con le braccia anche loro salutato e partecipato all'allegria. Giampaolo era su, sapevamo che c'erano altri austriaci che dovevano arrivare su, allora siamo andati con le nostre radio verso le tende austriache che erano lì a 30 metri e lì è iniziato a fare un po' di allegria, loro erano in attesa, a un certo punto anche da loro boato di urla, congratulazioni, baci, abbracci, foto, poi sono andati a prendere whisky nepalese che avevano messo da parte appositamente, abbiamo iniziato a fare il giri con i vari riti, le canzoni, quelle da rifugio, proprio l'allegria, quella più sincera, ecco.
Mentre tu, Tullio, eri al campo 2.
Sì, io ero al campo 2, verso il campo 2 con Lino Guazzo, il cineoperatore, stavamo filmando l'Everest e l'Ozze, a un certo punto ha acceso la radio, ho chiesto a Narci se sapeva qualcosa e là, quando mi ha detto, è arrivato su, vuoi un po' per, ormai si sapeva che era a giorni, se arrivava su o se andava a casa, per cui la contentezza anche di essere sicuri di andare a casa è stata grande. Ho chiesto a Renzo, posso smontare le varie tende, e io e Lino ci siamo caricati su quello che c'era a portare giù, e giù di corsa, contentissimi.
Ma siete scesi allora al campo base anche voi, allora successivamente. Mentre gli altri dove erano?
Gli altri erano al Makalula, e là è stato bravissimo proprio Giampaolo, perché in giornata è partito il 7004 a mezzanotte al Makalula, ha fatto la cima e alle 9 della sera era di nuovo al campo base, insomma, ha fatto 7004, 8005, 5007, tutto in giornata. Per cui...
Ma che tipo di supporto gli avete dato nel ritorno al Giampaolo voi?
Beh, intanto al Makalula il tè, il Donato, il Seba e il Renzo li avevamo preparato, poi io, il Narci, il medico, abbiamo iniziato ad andare incontro, e il Prem, il cuoco, gli siamo andati incontro fino a 6.000 metri, e aiutarli a portare giù gli zaini.
Il Donato, Renzo, ovviamente per questioni di peso, perché lì si specula persino sul bullone del rampone pur di risparmiare peso, si erano portati delle lampade frontali piccoline, leggerissime, ma che facevano un fascio di luce molto limitato. Allora il Donato ha detto, guarda, intanto siamo carichi di peso, ma poi abbiamo queste lampade che illuminano poco, se ci venite incontro con delle lampade più potenti, perché la parte bassa del percorso fra sassi e ghiaccio era molto insidiosa. Allora siamo partiti, ripeto, come dice Tullio, io, Tullio, Prem e il medico, con delle lampade anche a prestito dei cileni e degli austriaci, lampade più potenti, e siamo saliti fino a 6.000, 6.002, dove li abbiamo incontrati, ci siamo abbracciati, abbiamo fatto tutti i nostri riti di contentezza, abbiamo preso gli zaini e piano piano siamo scesi in un'atmosfera che sì, quasi difficile da dire, perché stavamo tutti quanti tornando da un'avventura che
che si era conclusa felicemente, insomma, sì. con la conquista della vetta. In questi due mesi della spedizione avete avuto numerosissimi sostenitori, sia dal punto di vista morale, con gente che vi telefonava tutti i giorni, vi sosteneva moralmente, nello spirito, ma anche evidentemente una spedizione costa, anche dal punto di vista finanziario e economico, molti enti vi hanno promesso l'appoggio, vi hanno dato l'appoggio, ma anche dei privati, delle aziende private, gli sponsor.
Sì, noi ringraziamo tutti di questo tifo, di questa fiducia che hanno riposto così nelle nostre capacità. Siamo onorati e orgogliosi di aver tenuto fede alla nostra prestazione sportiva. Speriamo che tutto questo serva e sia sufficiente a concludere anche dal punto di vista economico l'iniziativa e la spedizione.
Questa spedizione ha sicuramente incrementato l'immagine delle guide alpine, delle mitiche aquile di San Martino.
Ma penso proprio di sì, anche perché le guide alpine lavorano nel turismo e noi anche con questo abbiamo cercato di portare l'immagine sia nostra che della valle in giro per il mondo e comunque anche nei quotidiani, nei giornali nazionali.
Sì, veicolando della pubblicità, proprio oggi, il settimanale Oggi, la scorsa settimana, ha pubblicato 3 pagine sulla spedizione e immagino che nei prossimi mesi altre testate nazionali e non solo si occuperanno del vostro successo al Makalu. A proposito del successo, internet ha avuto numerosissimi, il vostro sito ha avuto numerosissime frequentatori, numerosissimi accessi. Siete in grado già di quantificarlo?
Ma io ho sentito cifre come 16.000 contatti. Un'altra volta avevo bevuto qualche birra, ho sentito anche 32.000 contatti. In entrambi i casi sono contatti numerosissimi. Ho sentito dire che abbiamo superato Pantani, il suo sito, alla vigilia della partenza del Giro d'Italia. Ho sentito dire che eravamo al 15° posto come sito sportivo italiano. Forse tutte queste cifre sono un po' esagerate. Comunque noi siamo orgogliosi e onorati di tutto questo vastissimo pubblico.
Ma di la verità, non vi aspettavate però un successo così del sito? Cioè eravate convinti di mantenere il sito o comunque di mandare i messaggi al sito per i pochi valigiani interessati e forse a qualche moglie, fidanzata o amico, giusto?
Sì, sì, è proprio vero. Pensavamo così i messaggi di indirizzarli, che ne so, ai nostri familiari, a qualche amico. Ecco che i primi messaggi erano semplici, vorrei dire sbrigativi, era il solito tutto bene, siamo arrivati al tal villaggio, al tal altro. E poi invece ne siamo venuti a sapere di questa macchia d'olio che si stava diffondendo e ci abbiamo trovato gusto e soddisfazione nel fare dei messaggi più esaurienti, nell'aggiungere foto sempre più, vorrei dire, fatte meglio, ricercate, e abbiamo avuto una incredibile soddisfazione.
A punto di vista delle foto, st'estate immagino farete qualche serata per mostrarci l'avventura al Makalu.
Ho visto Renzo 10 minuti fa, era già preso da serate, per cui sicuramente faremo le serate in Primiero e anche fuori dal Primiero.
Chiudiamo qui l'intervista con Tullio Simoni e con Narci Simion.